ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Who still doubts that America is a place where all things are possible? Tonight is your answer.
Stanotte Barack Obama ha tenuto il suo primo discorso annuale, quello chiamato nei rituali politici americani lo Stato dell'Unione, e naturalmente è stato abile e carismatico come al solito. Il suo discorso è stato molto applaudito, gli argomenti sono apparsi convincenti e il presidente soprattutto ha mostrato di aver ben letto i sondaggi sullo stato d'animo degli americani, sottolineando moltissime volte che la sua prima priorità sono i posti di lavoro. L'abilità del discorso però non può cancellare i problemi politici che Obama si trova di fronte, in particolare il fatto che tra pochi mesi, in novembre, ci sono le elezioni per la Camera dei Rappresentanti, 435 deputati, e per un terzo del Senato, 34 senatori. Queste elezioni sono molto difficili per i democratici, in quanto come partito che controlla non solo la Casa Bianca ma anche la maggioranza in entrambi i rami del Congresso, gli americani lo considerano responsabile della difficile situazione economica. Quanto la situazione economica sia difficile basterà un dato a dimostrarlo. La disoccupazione ufficiale è sopra il 10%, questo dato non tiene conto per via dei lavoratori cosiddetti scoraggiati, che hanno rinunciato a cercare un lavoro perché non hanno speranza di trovarlo, e dei moltissimi lavoratori che hanno impieghi precari oppure a tempo parziale. La disoccupazione reale, se si includono anche queste categorie, si sfiora il 20%, quindi quasi un americano su 5. Per dare un'idea di quanto sia devastante questa situazione sul tessuto sociale americano, basti pensare che all'apice della grande depressione degli anni 30 la disoccupazione raggiungeva il 25%, quindi una cifra tutto sommato non lontanissima da quella attuale. Politicamente Obama è molto vulnerabile, perché basterebbero spostamenti tutto sommato abbastanza piccoli, in particolare alla Camera, per cambiare la maggioranza in Congresso. Questo è quanto accadde a Bill Clinton a metà del suo primo mandato. Eletto nel 1992, Clinton già nel 1994 dovette subire una sconfitta alla Camera che vide repubblicani conquistare la maggioranza. A partire da quel momento nessuna delle promesse elettorali di Clinton, in particolare sulla riforma sanitaria, poté essere realizzata, e il resto del primo mandato e l'intero secondo mandato di Clinton furono in realtà sprecati in una guerriglia permanente contro il Congresso con una maggioranza politica di colore opposto. Obama corre lo stesso rischio anche perché la maggioranza attuale dei democratici alla Camera, pur essendo abbastanza larga, oltre 30 seggi, dipende in realtà da una serie di collegi conquistati abbastanza fortunosamente. I democratici hanno vinto nel 2008 e nel 2006 in circoscrizioni dove normalmente non avrebbero dovuto vincere e dove invece hanno prevalso nel 2006 sull'onda del completo fallimento dell'amministrazione Bush nel far fronte all'uragano Katrina che ha distrutto New Orleans e nel 2008 sull'onda dell'entusiasmo per l'elezione di Barack Obama e dell'opposizione alle guerre in Iraq e in Afghanistan. Questa performance certamente non può essere ripetuta e basterebbe lo spostamento in realtà di una trentina di seggi per far perdere la maggioranza ai democratici. In questo momento sembra che i conservatori, gli avversari assolutamente inossidabili di Barack Obama, siano più mobilitati, più entusiasti, più decisi a recarsi alle urne di quanto non siano i democratici, un po' delusi per le promesse mancate, e quindi queste elezioni sono molto a rischio. Obama, con il suo discorso di ieri sera, di questa notte in Italia, ha cercato naturalmente di prendere le distanze dalle sue politiche dei primi 12 mesi, ha ammesso di aver fatto degli errori, ma la vera questione sta nella sua credibilità nel fare oggi altre promesse come quella di battersi per la classe media e di portare a casa una quantità sufficiente di posti di lavoro. Da questo punto di vista Obama ha inserito una nota assolutamente contraddittoria nel suo discorso. Di nuovo ha parlato della necessità di ridurre il deficit dello Stato e in particolare di congelare alcune aree della spesa pubblica. Questo in una situazione in cui l'economia ha invece un enorme bisogno di sostegno pubblico, ha bisogno di ulteriori stimoli per mantenere i posti di lavoro attuali, non parliamo di aggiungerne. Questo naturalmente è assolutamente contraddittorio e infatti il premio Nobel per l'economia Krugman ha immediatamente rilevato dalle colonne del New York Times che questo potrebbe essere l'errore fatale della presidenza Obama. In realtà c'è un precedente storico. Nel 1933, quando Franklin Roosevelt entrò in carica sull'onda della disperazione dei cittadini americani per la depressione iniziata 4 anni prima, il Roosevelt prese una serie di misure di rilancio economico, di sostegno dell'economia, di regolamentazione delle banche e soprattutto di lavori pubblici su grandissima scala. Questo ebbe un effetto prevedibile sul deficit del governo federale e dopo la rielezione nel 1936 Roosevelt cambiò drasticamente rotta, iniziò a preoccuparsi del deficit dello Stato e ridusse la spesa pubblica. L'effetto fu che nel 1937 gli Stati Uniti tornarono in una condizione di crisi, la disoccupazione aumentò e la situazione non iniziò a migliorare se non nel 1941, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, grazie proprio alle spese militari. Quindi Obama annuncia di voler compiere lo stesso errore del suo storico predecessore e annuncia una politica economica contraddittoria che sicuramente non potrà dare effetti positivi in pochi mesi. Molti si sono chiesti perché la riforma sanitaria, che è stata la preoccupazione dominante di Obama in questi primi 12 mesi in carica, abbia avuto così poco spazio all'interno del discorso di stanotte. La ragione sta nel fatto che di nuovo i sondaggi mostrano come il progetto non sia ben compreso dagli americani. I sondaggi danno una maggioranza di cittadini ostili a questa riforma. Naturalmente questo è l'effetto della massiccia propaganda delle compagnie d'assicurazione e di tutto il comparto enorme della sanità privata contro il progetto di Obama, ma va detto che questa riforma non è popolare essenzialmente perché si tratta di una modesta razionalizzazione del funzionamento della sanità basata sul settore privato, avendo la Casa Bianca rinunciato alla cosiddetta opzione pubblica, cioè al creare un settore sanitario pubblico che convivesse, che facesse concorrenza concorrenza al settore privato. Avendo rinunciato sotto la pressione dei democratici centristi, dei repubblicani e delle compagnie d'assicurazione a questa opzione, moltissimi americani non vedono esattamente quali sarebbero per loro i vantaggi dell'adozione di questa riforma. Per quanto riguarda le altre promesse sulle quali Obama è stato eletto, Obama ha annunciato immediatamente dopo essere entrato in carica nel gennaio 2009 che avrebbe chiuso Guantanamo, il numero dei detenuti si è ridotto, molti sono stati inviati in alcuni paesi stranieri, Guantanamo non è ancora chiusa e si è dimostrato assai più difficile da risolvere come problema di quanto Obama non pensasse. C'è una forte opposizione nel territorio americano vero e proprio per trasferire i detenuti, sia pure in carceri di massima sicurezza. E inoltre l'amministrazione non ha nemmeno chiarito se davvero vuole processare tutti i detenuti e se questi processi in un tribunale civile, visto il trattamento ricevuto dai detenuti a Guantanamo, potrebbero davvero concludersi con una condanna. L'altra questione è naturalmente legata alle due operazioni militari all'estero, Iraq e Afghanistan. In Iraq il numero di soldati americani sta per essere drasticamente ridotto, ma la situazione non sembra affatto stabilizzata. Negli ultimi giorni ci sono stati di nuovo attentati quasi quotidiani a Baghdad, quindi è prevedibile che una presenza militare americana minore di quella dell'amministrazione Bush, ma comunque piuttosto consistente, dovrà essere mantenuta. Sull'altro fronte, l'Afghanistan, Obama, molto pressato dai suoi consiglieri militari, ha accettato di aumentare il numero di truppe laggiù, ma la vera sorpresa degli ultimi giorni è il fatto che perfino il generale che comanda i soldati americani nel teatro afghano, McChrystal, ha sostanzialmente ammesso che la guerra non si può vincere e quindi occorrerà trovare una soluzione negoziata. Ma anche per questo è difficile capire in quali termini, quanto tempo ci vorrà e quali saranno gli interlocutori di questa soluzione negoziale. Per concludere, Obama quindi ha effettivamente tentato di risolvere contemporaneamente tutti i problemi ricevuti in eredità dalla disastrosa amministrazione Bush. Forse nella storia americana soltanto Abraham Lincoln, alle prese con la secessione degli Stati del Sud, è entrato in carica in una situazione grave come quella che ha trovato Obama sulla sua scrivania dell'ufficio ovale il primo giorno. In fondo Franklin Roosevelt aveva a che fare con una depressione economica gravissima, ma non con due guerre all'estero. Quindi Obama non può essere rimproverato di non aver tentato di risolvere i problemi che ha ereditato. Quello che si può veramente dire sul bilancio del suo primo anno in carica è, come ha fatto il New York Times, che ha mancato di audacia. Si è circondato di consiglieri le cui opinioni economiche erano molto tradizionali, in particolare il segretario al tesoro Tim Geithner e il consigliere economico Larry Summers, sono due uomini molto vicini a Wall Street, e la politica fatta per salvare l'America dall'infarto economico, così lo definisce il Financial Times, subito nell'autunno 2008, è stata essenzialmente quella di permettere alle banche di guadagnare una quantità di miliardi di dollari sufficiente per rimettere a posto i loro conti. Ma naturalmente questo non ha fatto nulla per alleviare le sofferenze dell'americano medio. Quindi da questo punto di vista Obama non è stato sufficientemente audace, e la retorica che ha adottato negli ultimi giorni, i progetti di regolamentazione delle banche, l'annuncio di volersi battere per la classe media, tutto questo arriva probabilmente troppo tardi per convincere gli elettori. Obama, per dare un giudizio sintetico, potrebbe essere definito una specie di Romano Prodi americano. È un politico onesto che davvero vuole il bene pubblico, che cerca di risolvere i problemi che si trova davanti, che confida nella logica, nel buon senso del popolo americano, ma non è un politico audace. A differenza di Prodi è un cantatore di folle, ma naturalmente quando i problemi sono gravi, come sono gravi i problemi dell'America di oggi, il carisma e l'abilità retorica non è detto siano sufficienti.
Who still doubts that America is a place where all things are possible? Tonight is your answer.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.